Ave Maria, cari amici e radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Io devo sentire la tua voce, che ci sei anche tu.
Provocare questo, sì. Ave Maria, santa giornata davvero.
Santa giornata, sì. I giorni passano, per cui abbiamo un giorno, diciamo, in più a disposizione, e questo giorno dobbiamo spenderlo per la gloria del Signore, non sprecarlo in vita, diciamo, diremo insulsa, cioè una vita che non serve per dare gloria a Dio, per costruire qualcosa, per essere membra attive del corpo mistico di Cristo. Non possiamo essere membra paralitiche e neanche membra autolesioniste, perché quando uno fa i peccati, solo che fa il male a se stesso, ma fa male anche a tutto il resto del corpo mistico. Se mi do una martellata su un dito, non è che sente male solo il dito, mi vengono i sudorini a tutta la persona, voglio dire, ecco, sento i brividi. E allora i miei peccati, che io penso, dici tu, pensa agli affari tuoi, lo so, ma infatti sono affari miei. Chi ama Dio fa passare per il corpo mistico l'amore di Dio. Ecco, chi offende Dio fa passare la sofferenza, diciamo, del Cristo che ha patito tutto questo per tutto il corpo mistico, per cui noi in questo momento vediamo quanta sofferenza. Perché? Perché ci stiamo facendo del male, siamo degli autolesionisti, ci lamentiamo e ci facciamo del male. E allora credo che sia bene considerare questo, perché non sono storielle, sono fatti che fanno sanguinare i cuori a tanta gente sulla faccia della terra, anche per colpa nostra, perché abbiamo il bene e lo rifiutiamo. Il male dice non lo fate e lo facciamo, e per cui ci facciamo male, perché vogliamo il male invece che il bene. Cioè, mi sembra logica la cosa, no? E comunque vediamo se questo concetto, ecco, mi viene questa mattina, ecco, nella preghiera pensavo a delle persone che sono sofferenti e, diciamo, sentivo, come dire, cioè, cerco di spiegarmi con parole umane, ecco, diciamo, un affetto per queste persone che, stando nella sofferenza, avevano bisogno di essere confortate dall'amore di qualcuno, vero? Perché stanno soffrendo. E allora, mentre pregavo, dicevo, cioè, li sento dentro nel cuore queste persone, ma interiormente mi par di aver inteso un'altra cosa. Dice, vedi, tu senti nel tuo cuore l'affetto per queste persone, ma tu devi sapere che il mio cuore, ecco, ha dentro di sé tutte le persone, te compreso, per cui questo affetto e questo amore che tu senti per quelle persone sofferenti praticamente parte da me, passa attraverso di te. Ma adesso voglio che tu comprenda che siete tutti, ogni creatura è nel cuore di Dio, il cuore Dio non può non amarci, continua ad amarci anche quando noi lo offendiamo. E questo pensiero, pensa che passaggio, no? Praticamente, perché io, che sono povero ignorante, che non capisce facilmente le cose, allora me la spiegate come se fossi un bambino dell'asilo. Dice, tu provi questo, ecco, e senti questa cosa. Ora guarda, io quello che tu senti è perché te lo faccio sentire, ma praticamente io ho tutte le creature dentro il mio cuore, continuo ad amarle con un affetto che voi non potete intendere, perché è infinito, è divino, è perfetto, ha le caratteristiche, diciamo, del cuore di Dio. E a questo passaggio dico, ma guarda un po', che meraviglia, che cose belle. E allora dico, me l'hai detto perché vuoi che le dica anche ai fratelli queste cose qua, che tutti sappiamo che anche nel dolore noi siamo sempre nel cuore del Signore. Dio continua ad amarci, non può non amarci, ci ama di un amore sempre più intenso, vorremmo dire, perché dove abbonda il peccato sovrabbonda la grazia, per cui ci dà anche degli aiuti supplettivi. E so che anche Padre Pio, che ho davanti una fotografia per cui mi viene in mente cosa disse, dice, anche se tu ti comporti male, se non mi seguirai, cioè lo riferiva a qualche persona che io l'ho letta questa cosa, dice, io continuerò ad amarti lo stesso, continuerò ad amarti sempre, anche se tu ti allontanerai da me, anche se tu non mi amerai più, anche se tu mi offenderai, io continuerò ad amarti. Per cui vedi, il concetto mi sembra che sia consistente e reale, ecco, chi ama non può, ecco. Anche dice, se una madre si dimenticasse di suo figlio, io non mi dimenticherò mai. È scritto così?
Sì, abbiamo detto recentemente, sì, è recente.
Ecco, per cui mi sembra, qui vedete, se l'uomo meditasse di più, sarebbe più felice, perché scoprirebbe tante di quelle cose belle che vengono dal cielo e vedrebbe che le cose brutte sono brutte, non sono belle, cioè, perché sono contrarie a quelle che ci propone Dio, per cui non possono essere belle, sono brutte. Vabbè, comunque, allora, l'invito, questa quaresima, dove noi vediamo l'amore di Dio proprio vissuto nell'offerta di se stesso, cioè non c'è amore più grande di chi offre la vita per i fratelli, cioè il Signore non sa più che cosa fare per farci capire che ci ama. Allora, viviamo questa quaresima e meditiamo di più la passione di Cristo. Diremo, Signore mio, ma veramente come può una creatura comprendere l'amore tuo che è infinito? È impossibile, no? Pertanto ti ringrazio di quel che mi fai intendere, ti prego di poter vivere quello che tu mi fai intendere, fa che io sia un riflesso del tuo amore, perché i fratelli vedendo me vedano non me, vedano te. È così, deve essere, no? Bene, allora Anna, io direi che si può iniziare dalla prima lettura.
Grazie, perché ci aiuti a riflettere su queste cose così belle, importanti, Claudio.
Grazie. Siamo la Madonna e lei la madre,
grazie,
del buon consiglio, vedi che prepara le trasmissioni, le prepara lei, mica noi.
Certo, scusate. L'episodio del popolo ebreo, punito per le sue mormorazioni con il castigo dei serpenti velenosi e salvato dal serpente di rame fissato sopra un'asta, è figura della venuta salvifica del Redentore, che avrebbe salvato l'umanità dall'alto della croce. Come la perdizione dell'uomo era avvenuta a causa del serpente, sotto le cui sembianze si celava il diavolo, così la salvezza gli sarebbe giunta da Gesù crocifisso, simboleggiato dal serpente di rame. Come per avere salva la vita, gli ebrei dovevano necessariamente compiere un atto di fede, guardando il serpente di rame, così per ottenere la salvezza è indispensabile la fede in Cristo crocifisso. Dal libro dei Numeri. In quei giorni gli israeliti si mossero dal monte Or per la via del Mar Rosso per aggirare il territorio di Edom, ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci hai fatti salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne a Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita.
Allora, questa mattina, quando ho ascoltato questa lettura in chiesa, la riflessione che, cioè così, poche parole, insomma, è stata questa. Allora, questi israeliti si mossero dal Monte Or per la via del Mar Rosso per aggirare il territorio di Edom. Comunque, diciamo che questi israeliti, cioè noi dobbiamo vedere loro e in loro vedere noi, che siamo un popolo in cammino praticamente, e dobbiamo attraversare tanti territori. Più delle volte anche sono deserti questi territori, sono dei momenti nella vita dove noi siamo provati. E allora qui è scritto così: ma il popolo non sopportò il viaggio. Allora, anche noi durante la nostra vita, in certe prove che sono talvolta terribili, perché sentiamo ognuno ha da raccontare la sua storia, ognuno c'ha da attraversare il suo deserto. C'è chi ha un deserto più lungo, c'è chi ce l'ha più corto, ma diciamo sempre bisogna camminare in salita tra le difficoltà, tra le sofferenze, tra le aridità. Insomma, e che accade? Che se non ce la faccio più. Quante volte sentiamo dire: ah, le prove sono troppe, non ce la faccio più, sono sfinito, ecco, non sto perdendo la fede, cioè, succede di tutto. Senti lamenti di ogni sorta. Ma diciamo che anche questo popolo, che siamo poi noi, talvolta succede che non sopportiamo il viaggio, ci scoraggiamo. Siamo sfiniti. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè. Proprio ieri, che mi ha detto ieri, non mi ricordo più, la storia, ecco, di un ragazzo che, siccome dice: io ho pregato, ma il Signore non mi ascolta, per cui vuol dire che non credo più. Ecco, ho perso la fede, perché io ho chiesto delle cose, lui non me le ha date, per cui io, visto che non mi ascolta, non gli credo neanche più, perché se mi avesse risposto allora avrei creduto. Invece in questo caso la prova è quella che è: io l'ho pregato, non mi ha tolto questa prova e io non ci credo più. Pensa un po'. Qui è proprio di ieri questa notizia che mi è stata riferita, ma mica solo quello lì, ne ho sentiti tanti. Ma perché è successo questo e quello? Ho perso la fede. Diciamo, bisogna vedere se tu l'avevi sta fede, no? Perché dici che l'hai persa. La fede è qualcosa di concreto, non è una parola, no? Per cui quando si dice ho perso la fede, bisogna vedere se ce l'avevi sta fede che tu dici di averla persa, perché forse non ce l'avevi proprio neanche prima. Allora, perché? Allora, il lamento. Perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Quanta gente, cioè noi diciamo in questa valle di lacrime, quando recitiamo la Salve Regina, vero? In questa valle di lacrime, è una valle di lacrime proprio per questo motivo, perché siamo in esilio, ecco, abbiamo perso, diciamo, la grazia con i nostri progenitori, noi poi li abbiamo assecondati con tutti gli altri peccati che ci abbiamo aggiunto, e insomma praticamente questa, se come dice San Giuseppe da Copertino, chi semina spine non va da scalzo, noi in questo nostro tempo stiamo seminando spine, le spariamo perfino con i cannoni, no? Perché arrivino anche dove magari non dovrebbero arrivare, cioè siamo veramente pieni di spine e di triboli di sofferenze. Ecco, quanta gente si lamenta o prima o dopo, malattie, divorzi, morti, e quello, di tutto. Allora, qui dice non c'è pane, non c'è né pane né acqua, siamo nauseati di questo cibo leggero, ma voi pensate, no? Per esempio, noi nel Padre nostro chiediamo il pane quotidiano, che però, diciamo, i santi padri parlano del pane quotidiano, che è il pane substanziale, no? Che è un cibo leggero, perché è, diciamo, l'eucarestia, ecco, il pane quotidiano. Tu pensa, ad esempio, in Russia, che sono morti di fame spirituale, perché non c'erano sacerdoti, le chiese sono state fatte saltare con la dinamite, per cui, diciamo, che fame del pane quotidiano l'hanno patita, però nelle prove tanti di questi hanno mantenuto la fede, e non vi sto a raccontare anche la storia di quella signora là che adorava il Signore, diciamo, in un pezzo di pietra di un altare che era stato fatto saltare con la dinamite, questo in Russia, diceva: io, siccome non posso partecipare alla messa perché non ci sono i sacerdoti, però su questo altare Gesù si è immolato per tanti anni, e allora io adoro il Gesù che si è immolato su quest'altare di cui io ho un frammento, un pezzo, e ha mantenuto la fede adorando il Signore che si era immolato prima del comunismo, ecco, prima che fosse fatto saltare l'altare, che adorava, pensate che fede, no? Vabbè, dice, questo pane così leggero, dice, noi vogliamo panini col prosciutto, no? Mica, cioè, vogliamo mangiare cose sostanziose, vero? Allora, dice, ci si lamenta di questo cibo leggero. Allora, il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano, e un gran numero di israeliti morì. Allora, anche questo è un passaggio molto interessante, no? Che il Signore mandi o che il Signore permetta che i serpenti mordano, praticamente è la stessa cosa, perché noi nel momento della grande prova, nel momento della grande sofferenza, è il momento anche in cui generalmente noi siamo più deboli, più fragili, ed ecco che arriva il serpente che sa quando attaccarti, e viene proprio nel momento in cui tu sei sfinito, sei sfiancato, sei indebolito, non ce la faccio più, e cominciano le tentazioni. Ma Signore, se ci fosse, ma ci sarà il Signore, ma insomma, ma se ci fosse dovrebbe ascoltare la mia preghiera. E invece non mi risponde, e sono qua che vivo in queste sofferenze. Vedete, i nostri vecchi, io sentivo dire così, né? Quando cominciavano le prove, sentite che espressione, la sapienza dei vecchi, che adesso li mettiamo nelle catacombe delle case di riposo, no? La sapienza dei vecchi. Quando arrivano le prove, dice, apri porte e finestre, perché di solito arrivano tutte insieme, meglio che le lasci entrare tutte quante, così quando poi sono passate cominciamo un'altra esperienza diversa, però è inutile che tappi le porte e le finestre, perché queste devono arrivare, meglio che le lasci entrare tutte insieme, con l'aiuto del Signore supereremo, no? I vecchi, capito? Apri porte e finestre, che entrino pure tutte le prove, perché quando cominciano non arrivano da sole, così dicevano, io sentivo dire così. Tu, Anna, le hai mai sentite queste cose qua?
No, queste no.
Anna, le hai mai sentite? Allora no. Si vede che sono i vecchi montanari che dicono così, sì. Apri porte e finestre, che entrano tutte, perché dice così almeno via il dente, via il dolore, per così dire, certo. Che entrino tutte, no? È inutile che stiamo qua, no? Dice, poi passate, andiamo avanti, no? Però lo sapevano, e parlando così vuol dire che sapevano che comunque sono prove che entrano, ma che poi finiscono. Qui bisogna lasciarle, lasciar fare al Signore, no? Ecco, pensa che bello, no? Apri porte e finestre. Allora, il nemico tenta quando tu sei indebolito. Difatti, Gesù Cristo nel deserto, 40 giorni di digiuno, vero? Cosa ha fatto il demonio? Al 40° giorno dice, avrai fame, no? E allora va a dirgli, ascolta, ma se tu sei figlio di Dio, no? Perché non dice a queste pietre che diventino panini profumati, no? Panini, pane, insomma, eh? E non è mica andato il giorno primo da Gesù a fargli sto discorso, è andato il 40° giorno, per cui ci aspetta il vile, ci aspetta quando siamo deboli. Allora, vedete, il dono della perseveranza, dire, apri porte e finestre, guarda, lascia perdere, lascia che venga tutto quello che ha da venire, tutto posso in colui che mi dà forza. Per cui, Signore, tu mi vuoi provare, io so che tu mi ami, mi vuoi purificare, per cui purifica, mio Signore, sarò più bianco della neve, perché tu mi vuoi in paradiso, vuoi portarmi, diciamo, a destinazione, e allora adesso serve la prova, no? Bene, per cui allora il nemico viene e morde quando tu sei più fragile, quando sei indebolito, quando il popolo non sopportò il viaggio, quando tu non sopporti più le prove a cui sei sottomesso. E questo capita a tutti, sapete? Capita anche, diciamo, perché il Signore lo permette, capita anche a persone che hanno studiato teologia, voglio dire, capita anche alle persone che di cose scritte, cioè che della storia del popolo ebraico sanno tutto, ma noi quel percorso là dobbiamo fare, no? Ma adesso vedete un po', in questo caso, no, se pensiamo ad esempio a questo pane, a questo cibo leggero che sarebbe l'ostia santa, cioè il pane substanziale, diciamo che noi non lo stiamo apprezzando, questo pane substanziale. Diciamo che ci siamo talmente abituati e quasi, non dico nauseati, perché basti vedere come lo riceviamo. Cioè, se una cosa tu la desideri, ti viene l'acquolina in bocca, si dice, vero? Perché non vedi l'ora di poterti cibare di quella cosa che, diciamo, tu la desideri proprio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, no? Se invece sei nauseato, la prendi come la stiamo prendendo adesso, no? Cioè, una cosa che mostra quasi, non dico una nausea, ma perlomeno poca fede, insomma, non si apprezza questo cibo substanziale. E cosa succede? Che il Signore mandò tra il popolo questi serpenti, per cui nell'accampamento degli israeliti mandò i serpenti che mordevano e facevano un gran numero di morti. Perché secondo voi nell'accampamento della Chiesa non ci sono i serpenti velenosi che fanno morire un sacco di gente? Spiritualmente dico. Ecco, quanti sono i morti nell'accampamento della Chiesa cattolica? Quanti sono i morti? I serpenti brucianti, i serpenti velenosi, proprio perché non abbiamo apprezzato il bene che ci è stato offerto, la forza ci viene da Lui e non ci crediamo, perché né ringraziamo, né lo prendiamo come si deve, né consideriamo con fede chi stiamo ricevendo. E allora cosa succede? Che qui manda i serpenti velenosi. E i serpenti, noi abbiamo il mondo pieno di demoni, veramente pieno. Padre Pio dice che se potessero materializzarsi e ognuno diventasse come la punta di uno spillo, oscurerebbero il sole. E ci sono dappertutto, sapete? non pensate, ad esempio, vi posso dire questo, Sant'Antonio Abate ebbe una visione, era un padre del deserto Sant'Antonio, e vide sopra un monastero, sopra un convento, miriadi di demoni scatenati, mamma mia. Dice, ma quanti demoni ci sono lì? Perché c'erano le persone che dovevano vivere una vita santa, per cui lì le tentazioni erano continue, per cui vedete nei luoghi poi dove c'è una concentrazione di bene, pensiamo al Vaticano, dice padre Amor, dice che è pieno di demoni, allora dico, l'ha detto padre Amor, per cui dice, se sopra sto convento c'erano tutti sti demoni e padre Pio stesso dice che sopra il suo convento non ci si vedrebbe neanche il sole, dopo dice, vedo un demonio sulle mura di una città sonnecchioso. Allora dice, ma com'è sta storia? Dice, vedi, dice il demonio, gli dice, io per governare una città mi basta un diavolo, perché questi praticamente si fanno del male da soli, cioè sono talmente poco virtuosi che basta niente per rovinarli, no? Non serve neanche far fatica. Invece concentriamo le forze sopra i conventi dove si deve vivere la virtù, dove c'è tanta preghiera, dove c'è, diciamo, sono anime che salvano altre anime, dobbiamo attaccare in forza là, perché è lì il quartier generale da dove esce anche, entra e esce grazia per i fratelli. Per cui, allora, questi serpenti si mordevano, guardate che noi veramente, guardate quanti morti ci sono, no? Voi non guardate al cimitero quello che sta fuori città, voi dovete guardare le finestre dei condomini e delle casette, delle villette di notte, quando sono illuminate, sembrano quei lumi, quei lumini che ci sono, diciamo, nei primi giorni di novembre davanti ai loculi, Là dentro non sono tutti vivi, sapete, sono più i morti che i vivi, per cui c'è una città di morti, c'è una città con serpenti che hanno morso questi nostri fratelli e loro non lo sanno di essere morti, però lo sono, perché non hanno sopportato la sana dottrina, perché non hanno sopportato i comandamenti, perché non hanno sopportato la verità e hanno preferito, diciamo, ribellarsi a Dio. Qui abbiamo parlato contro, allora vanno da Mosè e dice, abbiamo peccato, beati loro che hanno detto abbiamo peccato, noi invece ancora non siamo disponibili a dire che abbiamo peccato, non siamo né come i Niniviti e neanche come questo popolo che dopo essere stato morso va da Mosè e dice abbiamo peccato, noi invece continuiamo a peccare, aumentiamo i peccati, facciamo le leggi per peccare di più. Non abbiamo nessuna intenzione di dire che abbiamo peccato, neanche per sogno. Ecco, allora i serpenti aumentano e le disgrazie aumentano, disgrazie per capirci, insomma, le sofferenze aumentano perché? Perché i serpenti fanno il loro mestiere, diremo così, no? E noi ci disponiamo, ecco, a dargli forza perché aumenti il male che si abbatte sopra l'umanità. Allora, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro il di te. Supplica il Signore, pensa, supplica il Signore supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti, a noi nostri, di sta preghiere qua non le facciamo. A noi ci stanno bene i serpenti. Ecco, non abbiamo nessuna intenzione di dire di allontanarli, anzi, se qualcuno grida e dice allontaniamo questi serpenti, queste leggi inique, ma stai attento perché diventi, ti denunciano che sei un omofobo, che sei uno che fa discriminazione, cioè tu non puoi dire allontanate questi serpenti, no? Perché altrimenti finisci male, no? Devi dire no, va bene così, sì, così, siamo moderni noi conviviamo con i serpenti velenosi e ci facciamo mordere e non ci lamentiamo, no? Non vogliamo essere liberati dai serpenti, pensate come siamo combinati. E direi che questo è il libro dei numeri, ma anche noi stiamo dando i numeri però con i nostri ragionamenti che sono pazzeschi. Mosè pregò il popolo, il Signore disse a Mosè, fatti un serpente e mettilo sopra un'asta, chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita. Allora pensate che è praticamente questo serpente innalzato, diciamo che qui dice fai un serpente, ma in verità, Isaia dice che Gesù era ridotto a un verme, per cui non era un serpente, ma addirittura l'abbiamo inchiodato sulla croce che era come un verme. Dice, quando sarò innalzato sulla croce attirerò tutti a me. Difatti guardate a lui e sarete raggianti, è vero? E il Signore si è immolato, ecco, sul legno della croce, sul Golgota, ecco, e chi guarda lui è salvo. Allora vediamo, due ladroni, uno che guarda e crede si salva, l'altro che non crede non si salva perché bestemmia, cioè invece che apprezzare questo dono come l'altro, lo offende. Allora, vedete, Gesù ci aspetta nel confessionale, nei confessionali una volta c'era anche il crocifisso, una volta, non so se c'è ancora, io vado a confessarmi, però una volta era più grande, adesso forse c'è da qualche, in qualche angolino si vede, ma bene. Allora Gesù è lì che ci aspetta, dice guarda, io ho pagato i tuoi debiti, io mi sono fatto inchiodare per attirarti a me, tu adesso sei qui nel confessionale perché ti ho attirato io e con il mio sangue io ti lavo, ti purifico perché tu sia più bianco della neve. Se tu ti penti e vieni qua, io ti purifico, io ti salvo, ecco, ma se tu non guardi a me, chi ti salverà? Per cui, ecco, dobbiamo andare dal Signore, dobbiamo umiliarci e dire abbiamo peccato contro il cielo e contro la terra, ecco, e così Mosè allora fece un serpente di bronzo, lo mise sopra l'asta, quando il serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo restava in vita. E questo, diciamo, il buon ladrone ha guardato a Gesù innalzato sulla croce e si è salvato, il buon ladrone. E così dobbiamo fare anche noi, ammettere i nostri peccati, guardare a Gesù e dire Gesù mio, ti ho offeso, ho peccato, ho mancato conto di te, abbi compassione di me, è certo che ce l'ho, sono venuto apposta per salvarti, per cui l'ho fatto per amor tuo, ecco. E dobbiamo ringraziare che il Signore, il Padre, ha mandato il Figlio a morire sulla croce per salvarci, siamo degli ingrati, stolti, con il cuore duro e la cervice ancora di più, perché non capiamo le cose del cielo, ecco. Siamo solo interessati alla materia, no? Il nemico ci ha tentato, ci ha indebolito, preghi poco, non vivi in grazia di Dio, sei debolissimo, sei fragilissimo, il nemico ti divora. Ecco, invece, con la grazia di Dio, con Gesù in noi, diciamo, vivere in Cristo, ecco, allora noi abbiamo la forza di Cristo e tutto posso in colui che mi dà la forza, è lui che mi dà la forza, altrimenti un popolo così, diciamo, ormai indebolito per questa anoressia spirituale, qui praticamente abbiamo veramente l'anoressia, quell'altra, quella fisica, è un aspetto di quella spirituale che è peggio di quella fisica, perché lì ci rimetti la carne, invece qui ci rimetti l'anima. Ecco, per cui questa lettura, così, non so, diciamo, è interpretata un po' in modo casareccio o casalingo, voglio dire, ma insomma, in maniera che uno possa anche trarne delle conclusioni e dire: è vero, sì, effettivamente anche noi abbiamo questo percorso, effettivamente anche noi talvolta non reggiamo più, ecco, però il Signore è venuto incontro, ha detto a Mosè: ecco, fai così, ecco, se volete riprendere forza, andiamo, facciamo l'esame di coscienza, andiamo a confessare i nostri peccati, guardiamo a Lui che saremo raggianti, ecco, avremo di nuovo la forza, avremo la forza che ci dà il Signore, perché è impossibile vivere in questo mondo di prove, di triboli, senza la forza che ci viene da Dio. Siamo morsi e moriamo come questi israeliti che erano morsi dal serpente e morirono in quantità. I morti noi non li possiamo contare, sono milioni, milioni e milioni di morti che credono di essere vivi, quello è il guaio. Lì hanno visto che i morti erano fisici, per cui capivano bene che erano morti veri. Invece noi siamo in una trappola, in un inganno, perché abbiamo i morti spirituali che dicono: ma io vado a fare footing la mattina, per cui io non sono morto. Sì, sì, ma sei morto dentro. E Padre Pio sentiva, quando uno era in peccato mortale, lui sentiva la puzza di cadavere. Sentiva la puzza di cadavere, Padre Pio. Ed è interessante perché domenica, sapete che c'era Lazzaro, Lazzaro dice: è di 3 giorni e già puzza, cioè male odora. E i santi padri dicono proprio così, ecco, che l'uomo quando viene sfigurato dal peccato, vero? Ecco, è come un cadavere che puzza, e Padre Pio la puzza la sentiva, per cui tu andavi là, tutto bello profumato, brillantinato, incravattato, non lo so, con tutte le, dipende se erano uomini o se erano donne, ti pensavi: io non esco di casa se non sono ben pettinato, ben profumato, con deodoranti, cose varie. Arrivavi là e Padre Pio sentiva la puzza del cadavere, nonostante tutte le tue attenzioni, che volevi uscire di casa in modo presentabile, bene. E queste sono le cose che ci sono in mezzo a noi, ma non le vediamo, per cui c'è una cecità a cui non abbiamo nessuna intenzione di chiedere la guarigione, perché noi abbiamo la patente e ci vediamo, ma vedi queste cose qua che non le hai ancora viste. Vuol dire che c'hai gli occhi di carne, ma ti mancano quelli dello spirito. Per cui con gli occhi dello spirito dobbiamo chiedere la grazia di vedere, perché sono cose meravigliose, cose vere, che servono per raggiungere l'eterno gaudio. E con questo mi fermo. Ecco, io so che tu hai parecchie cose da leggere, e anche molto interessanti, per cui conviene, adesso magari chiediamo uno stacco musicale.
Certamente. Ricordando il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, ci lasciamo.
Bene, Anna, ci sei?
Sì, sì, sono
allora,
presente.
Se mi concedi ancora un paio di minuti.
Per Bacco.
C'è il Salmo, no? Che mi piace proprio, ma è sempre parola di Dio, per cui quando Dio parla, bisogna dire mi piace quello che Dio dice, mi piace di meno quello che dicono gli uomini. Ecco, ma quando parla Dio, dice, pensa che grazia, Dio mi parla, si degna di parlare con me. Dice, Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Tendi verso di me l'orecchio quando ti invoco. Presto, rispondimi. Ecco, e siccome è lo Spirito Santo che ha dettato queste parole, per cui, diciamo, il Signore ci insegna a pregare, no? Dice, Signore, ascolta la mia preghiera. Cioè, io dico, non sono neanche degno che tu mi ascolti, ma sono tua creatura e a te giunga il mio grido di aiuto. Mi trovo in difficoltà, non so che cosa devo fare, sono molto provato. A te giunga il mio grido di aiuto, nella prova, vero, della vita. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Vuol dire che può capitare che nel momento in cui tu sei veramente provato, anche la tua vista interiore, diciamo che spesso viene offuscata dalla prova. Quindi, non nascondermi, cioè non vedo il tuo volto perché le lacrime mi fanno, come dire, coprono anche le mie pupille, cioè io vedo le cose un po' così deformate, ecco, per cui non nascondermi il tuo volto, io nelle lacrime non lo vedo più, nel giorno in cui sono nell'angoscia, tendi verso di me l'orecchio, ascolta questa tua creatura misera che non merita di essere ascoltata, però Signore, io so che tu non puoi non amarmi perché sono figlio tuo, tendi verso di me l'orecchio. Tu l'hai detto, anche se una madre si dimenticasse del suo figlio, io non mi dimenticherò mai. Tendi verso di me l'orecchio, è un tuo figlio che ti invoca. Quando ti invoco, presto, presto, rispondimi, cioè non farmi morire, ecco, di angoscia, no? Presto, rispondimi, dimmi qualcosa, ecco, metti nel mio cuore una parola di conforto, sono fragile, sono debole, no? Allora dice, questo si scriva per la generazione futura, è un popolo da lui creato dalla lode al Signore. Allora, pensate, diciamo, noi stiamo attraversando un momento terribile e andremo anche incontro a prove terribili. Allora, questa generazione, ecco, scriva per la generazione futura che cosa abbiamo combinato e quante sofferenze, in quanti guai ci siamo inguaiati perché abbiamo vissuto contro Dio. Allora, questa generazione scriva per la generazione futura, ecco, perché dia lode al Signore che è venuto a salvarci, che ha mandato, ecco, sulla terra la sua Santissima Madre a intercedere per noi. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero. Anche oggi noi abbiamo i prigionieri, mica soltanto nelle carceri, perché ci sono quelli di Re Bibbia, ci sono quelli di tutte le città, ma sapeste quanti prigionieri ci sono fuori dalle carceri? Quelli che sono prigionieri del peccato, pensate un po', prigionieri del vizio, quanti prigionieri, è vero? per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte, non solo quella fisica, non temete quelli che uccidono il corpo, piuttosto temete coloro che hanno il potere, colui che ha il potere di uccidere il corpo e anche l'anima, per liberare i condannati dalla morte spirituale, dalla morte spirituale. Ecco, qui anche il Salmo, vedete che se uno sta attento a quello che legge, c'è veramente pascolo, qui c'è antipasto, vero? Primo, secondo, diciamo la frutta, il dolce, di tutto c'è, anche l'aperitivo. Ecco, la parola di Dio non ci fa morire di fame, la parola di Dio ci nutre. Noi quando riceviamo Gesù Eucaristia è il corpo di Gesù, il sangue di Gesù. Però ci siamo dimenticati un particolare, che il Verbo si è fatto carne, per cui la parola si è incarnata, ma diciamo che noi dobbiamo nutrirci del Verbo e della carne. Ci nutriamo poco della carne e male, del Verbo neanche un po', o perlomeno lo mandiamo giù senza masticarlo, cioè non meditiamo, per cui diciamo non ci fa neanche bene mandar giù senza masticare, non riesci neanche a digerire quello che mangi. Masticare, dicono che la prima digestione si fa in bocca, ma la prima digestione delle cose spirituali si fanno nella cervice e nel cuore, cioè è il cuore che deve ascoltare l'amore di Dio, ecco, e goderlo. Adesso mi fermo perché Anna, se no tu non riesci a dire tutto quello che devi leggere. Ave Maria.
Ave Maria. Allora passiamo alla lettura del Vangelo. Dopo aver proclamato dinanzi ai farisei la sua divinità, svelando il loro desiderio di ucciderlo, Gesù fa intuire loro che questo avverrà solo quando egli lo permetterà. Allora essi ne godranno perfidamente come di una vittoria. Verrà però il giorno in cui cercheranno e il Messia e la sua salvezza, comprenderanno che era Gesù, ma non si convertiranno e moriranno nei loro peccati. Procuriamo nel tempo breve della nostra esistenza terrena di cercare Gesù e la sua salvezza attraverso la preghiera e i sacramenti, dimostrandogli il nostro amore, credendo fermamente in lui e compiendo la sua volontà per poterlo raggiungere in paradiso. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i giudei: «Vuole forse uccidersi, dal momento che dice dove vado io, voi non potete venire?» E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati». Gli dissero allora: «Tu chi sei?» Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo». Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite». A queste sue parole molti credettero in lui.
Intanto si spiega bene Gesù: morirete nel vostro peccato e dove vado io voi non potete venire. Sai, oggigiorno sembra che possano raggiungere tutti il Signore anche se muoiono nei loro peccati. Però anche qui, diciamo, il Signore dice il contrario. Bisogna guardare a Lui, io attirerò a me quelli che guarderanno a me e si pentiranno di aver fatto il male, e allora non moriremo più nel nostro peccato, come è morto il buon ladrone, altrimenti facciamo la fine dell'altro ladrone che è morto nei suoi peccati e non ha potuto raggiungere il suo compagno di sventura, diciamo l'altro che invece ha seguito Gesù Cristo ed è andato a godersi il paradiso. Anna, a te la parola.
Bene. Allora la meditazione San Giovanni, che leggerò San Giovanni capitolo 8, a pagina 1830. Gesù proclama la sua divinità, ritornando al nodo della questione, e cioè alla validità e dal valore della testimonianza che egli aveva resa di sé, chiamandosi luce del mondo. Gesù soggiunse che questo giudizio che egli faceva di sé non poteva chiamarsi falso, neppure considerandolo legalmente, poiché egli, assolutamente parlando, non era il solo testimone che essi avevano ascoltato sulla sua stessa origine divina e sulla proclamazione che aveva fatta di sé come luce del mondo. Al Giordano il Padre lo aveva presentato come figlio suo diletto nel quale si era compiaciuto. E le opere che gli faceva compiere erano luminosa conferma che egli era il Salvatore del mondo, aspettato da tanti secoli. Ora, se la legge diceva che la testimonianza di due persone era degna di fede, ecco che la sua affermazione aveva la testimonianza di due persone, la sua e quella del Padre. Mettendosi allo stesso grado del Padre, egli proclamava che la sua persona era divina e, chiamandosi figlio di Dio, conoscenza del Padre ed oggetto della sua compiacenza, egli dava alla propria testimonianza il valore più grande che poteva avere, essendo testimonianza dell'eterna sapienza e dell'eterna verità. Nel sentire nominare il Padre, i farisei gli domandarono in tono ironico: «Dov'è tuo padre?» Essi volevano dire: «Tuo padre lo conosciamo bene, era quel Giuseppe di Nazaret, povero falegname». Per questo Gesù, rispondendo a questo loro nascosto pensiero, disse: «Voi non conoscete né me né il Padre mio. Credete che conoscendo il mio Padre putativo potete conoscere me, riguardarmi come uomo e povero figlio di un fabbro? Ma io vi dico che se voi conosceste me ed approfondiste la testimonianza che di me vi rende Dio, conoscereste certamente anche il Padre mio». Egli infatti, come verbo del Padre, ne era la conoscenza sussistente e si era fatto uomo per farlo conoscere agli uomini. Se essi avessero conosciuto lui in questa luce, avrebbero conosciuto anche il Padre. Queste cose, soggiunge l'Evangelista, Gesù le disse nella sala del tesoro, dove erano le casse per raccogliere le offerte dei fedeli. Era la sala più vigilata, trattandosi di custodire il denaro. Le guardie del Tempio stavano pronte in ogni momento, eppure nessuno osò arrestarlo, nonostante si proclamasse così solennemente Dio, perché non era giunta la sua ora. Anche in questo egli dimostrava di essere il padrone di tutto e che si sarebbe offerto spontaneamente alla morte. Evidentemente i farisei dovettero adirarsi profondamente alla esplicita affermazione della sua divinità ed avrebbero voluto allora stesso arrestarlo. Non osarono però farlo, pur rodendosi di livore. Per questo Gesù, leggendo nel loro cuore, nei loro pensieri e rispondendo alla loro ferma decisione di ucciderlo, ripigliò il discorso e disse: «Io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Dove io vado, voi non potete venire». E voleva dire: «Io me ne vado quando lo vorrò io e quando vi permetterò di insorgere contro di me. Morirò ed allora ne godrete come di una vittoria riportata da voi. Ma poi verrà il giorno dell'angustia terribile e voi mi cercherete». Ossia, cercherete il Messia che vi salvi e cercherete anche me, sospettando che io sia stato il Messia, ma non mi riconoscerete. Morirete nel vostro peccato e non mi potrete raggiungere nel cielo dove io vado. Parole terribili che danno una grande angustia. Dove io vado, voi non potete venire. Parole che annunziano la perdizione eterna di quegli infelici che tuttora sono nell'inferno e cercano invano la salvezza, avendola già rifiutata. Essi non si ricordarono solo del Messia nell'assedio e nella distruzione di Gerusalemme, ma se ne ricordano anche ora nella perdizione eterna. O Gesù, non lo dire anche a noi, per carità. Dove io sono, voi non potete venire. Noi ti crediamo, ti amiamo, ti vogliamo servire e ti vogliamo seguire eternamente. Che terrore ci fa questa tua parola. Dove io vado, non potete venire. Che pena pensando a tante anime che si perdono miseramente e sono eternamente staccate dal tuo cuore. I farisei, vistisi scoperti nel loro furore e nella loro decisione di ucciderlo, per dissimularla dissero alla gente: ti darà forse la morte, da dire dove io vado voi non potete venire? Fecero un'insinuazione proprio assurda, che non poteva neppure lontanamente essere giustificata dalle parole dette da Gesù, ma la fecero sia per disprezzo e sia forse perché pensavano di farlo morire di nascosto e spargere poi la voce che si fosse addirittura ucciso. Egli poi parlava con infinito amore e traspariva dalle sue parole il proposito di voler dare la vita per gli uomini. Essi scambiavano quel proposito di amore con un proposito suicida addirittura e pensavano di poterlo sfruttare innanzi al popolo per disfarsi di lui definitivamente, uccidendolo e spargendo la voce che si era ucciso. Erano così lontani dalle sue vedute di amore. E Gesù soggiunge: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. E a disingannarli soggiunse subito: vi ho detto dunque che morirete nei vostri peccati, perché se non crederete che io sono, morirete nel vostro peccato. Non era lui che voleva uccidersi, ma erano essi che ostinandosi nella loro incredulità davano la morte all'anima loro. Essi non avevano pensieri di cielo, ma seguivano il mondo e per questo non intendevano le sue parole e non gli credevano. Dovevano pensare seriamente ai loro casi e non precipitarsi nell'abisso della perdizione con la loro ostinata incredulità. Sentendo che Gesù parlava con accento divino della necessità assoluta di credere in Lui, i suoi interlocutori dovettero avere una certa scossa, perché quelle parole non erano indifferenti. E perciò gli domandarono: tu chi sei? Egli aveva detto di non essere di questo mondo e non l'aveva solo affermato, ma aveva dato alle sue parole un tono e un'espressione che non erano normali ed umani. Al suo volto doveva trasparire qualche cosa di misterioso che impressionava. E perciò gli stessi suoi avversari se ne preoccuparono e gli domandarono chi egli fosse. Gesù rispose solennemente: il principio, io che vi parlo, cioè io sono colui che era in principio presso Dio, io sono il principio di tutte le cose, perché tutto fu fatto per me. Io sono il principio fondamentale di ogni sapienza, essendo io l'eterna sapienza. Gesù rimase per un momento in silenzio. Dalla sua persona spirava un'aura divina di solenne verità. Egli non disse semplicemente: io sono il principio che vi parlo, ma si mostrò in grande maestà di luce e di amore per scuotere l'insensibilità dei suoi interlocutori. Essi erano là, insensibili, non capivano che si proclamava figlio di Dio e rimuginavano tra loro stessi come liberarsi di lui, giudicandolo come un forgiatore di stranezze. Per questo Gesù soggiunse: molte cose ho da dire o da condannare a vostro riguardo, cioè io potrei mostrarvi la genesi e la natura delle tenebre che in questo momento vi avvolgono e svelarvi quali peccati vi impediscono di vedere la luce della verità, ma vi dico solo questo: io non sogno né dico sciocchezze, dico al mondo quello che ho udito dal Padre che mi ha mandato, ed il Padre è veritiero. E soggiunse: voi mi domandate chi io sia, senza riflettere a tutto ciò che vedete e al compimento delle profezie. Anzi, mi rinnegate e pensate come togliermi di mezzo e uccidermi. Ed io vi dico che proprio quando, crocifiggendomi, mi avrete sollevato in alto sulla terra, allora conoscerete dai prodigi che avverranno nella mia morte e da quelli che seguiranno nella mia risurrezione quello che io sono. Ascolterete le mie ultime parole rivolte a voi e al Padre e capirete da esse che io non sono sopraffatto da voi, ma che compio ciò che il Padre ha voluto che compissi. Lo compio secondo i suoi disegni e la sua volontà e parlo secondo l'eterna verità, essendo io Verbo di Dio e sua conoscenza sussistente. Capirete allora che io non sono sulla croce perché maledetto e abbandonato dal Padre, come potrebbe esserlo qualunque malfattore che pende dal legno dell'infamia, ma che io vi sono per compiere fino all'ultimo il disegno e la volontà del Padre, e per compierlo in sua compagnia, amandolo cioè ed essendo amato da lui di amore infinito. Ecco, se vuoi,
come, dico, come, cioè, meditando, ecco, l'importanza anche, diciamo, di queste tu per tu, ecco, di la meditazione è vitale, cioè se tu credi nell'aria fritta, quando arriva la prova non sai che roba è, invece uno che medita sa, qui abbiamo meditato il libro dei numeri, vediamo le prove della vita, vediamo gli attacchi del nemico quando tu sei nella prova, si capiscono tante cose. L'uomo che vive e si nutre di Dio ha i dati, diciamo, ha i dati che il Signore fornisce all'uomo per proseguire ed arrivare a destinazione senza inciampare o cadere nelle trappole infernali. Uno che non sa niente, non conosce, diciamo, i segnali mina anti-uomo e ci cammina sopra e salta per aria, no? E noi non ci interessa di sapere i segnali e noi vediamo morti da tutte le parti, no? E allora cosa dobbiamo fare, no? È importante la meditazione. Padre Pio ci teneva tantissimo alle figlie spirituali, cioè hai fatto la meditazione. A qualcuno ebbe a dire: se non fai la meditazione non ti do neanche la comunione, cioè se non ti nutri del Verbo non ti do neanche la carne. Naturalmente sono discorsi che le puoi fare a uno che li può capire, no? Ma in realtà così è. L'importanza della meditazione, vedete quante cose belle che ascoltiamo, però siccome abbiamo una memoria che è quella che è, se ci buttiamo sopra altre cose, immondizie, seppelliamo la verità con le immondizie e poi non ci ricordiamo più la verità perché è coperto dalle immondizie, allora beato il puro è uno che dice: no, voglio che entri solo nel mio cuore, nella mia anima devono entrare cose pure, cose sante, cose di Dio, non voglio che entri la corruzione del bene, ecco, per cui ecco il perché bisogna essere prudenti come i serpenti e non farsi mordere dai serpenti velenosi, sapere le loro mosse per evitarle. Non a caso il Signore dice: siate prudenti come i serpenti, poteva dire siate prudenti come le volpi, che ne so, no, come i serpenti, devi sapere come si muovono loro e siccome il Signore te lo insegna e ti fa vedere, stai attento, non fare questo perché sennò quello ti morde, e tu non ascolti e lui ti morde. Anna, però tu c'è da dire ancora delle cose potenti, mi sembra,
sì,
anche, vero?
Sì, infatti.
cose potenti.
È fortissimo.
Allora leggi le cose potenti, se chi è in piedi si sieda, ecco, perché rischia di crollare. Leggi le cose potenti che ci dice Don Dolindo, che sono anche queste, no? Non bisogna scandalizzarsi, però, cari miei, così è, i serpenti mordono tutti. Mordono tutti, sapete, non è che ti dicono tu quanto hai studiato, allora te non mordo, tu sei ignorante, allora ti mordo. No, no, qui morde tutti quelli che si fanno mordere, anche e soprattutto i presuntuosi, i superbi, coloro che credono di essere arrivati, vero? Anche chi vuol far carriera, dice, quando l'ha fatta pensa di essere arrivato perché ha raggiunto lo scopo. La carriera l'hai fatta se arrivi in paradiso, se no hai sbagliato tutto. Certo. Leggi pure Anna.
E quindi appunto precisa che le parole così forti sono determinate anche dagli orrori del periodo in cui scriveva Don Dolindo, basta ricordare anche i campi di sterminio di Dachau e di Auschwitz e si comprenderà proprio il tono accurato dell'autore. Sono sempre al termine del capitolo 8 proprio di San Giovanni, Gesù Cristo è la luce del mondo e chi lo segue non cammina nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Questo vuol dire che fuori di Gesù vi sono solo tenebre di morte. Queste tenebre infatti si sono addensate e si addensano sulla povera umanità apostata da Dio, da Gesù Cristo e dalla Chiesa. È una pena veramente grande il constatare con quale crescente rapidità crescono le tenebre nel mondo. Gli errori germinano, pullulano, prolificano e si moltiplicano come sterpi, come roveti, come insetti parassiti, come microbi. Da un giorno all'altro il cielo appena sparso di cirri diventa pieno di cumuli procellosi e non si sa dove si vada a finire, né quale spaventosa tempesta si scatenerà sui poveri uomini accecati da false luci che non sono la luce di Gesù Cristo. L'infezione, ahimè, è penetrata anche nelle anime che dovrebbero reagire. E la Chiesa, la Santa Chiesa, è come rosa coperta di cocciniglie e per il maledetto orgoglio di apparire dotti, colti, accigliati, quelli che dovrebbero far rifulgere la verità, si fanno propagandisti dell'errore. Il modernismo ha avuto una virulenza micidiale e soprattutto il modernismo biblico, che è la radice di tutti gli altri. Satana si è formato la sua roccaforte in nome di uno scientismo e criticismo balordo che praticamente bandisce tutto. L'infezione è così profonda che la Chiesa stessa non sa a chi rivolgersi per vincerla. Dato che da un centro sifilitico dal pensiero sono stati infetti tutti e gli avvelenatori sono ormai una famiglia, una razza, una super razza che giudica e manda secondo chi avvinghia. I padri della Chiesa non valgono. I dottori sono illusionisti. I vescovi posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa sono scaldapoltrone, ignoranti, incompetenti. I cardinali, via, sono figure decorative, rosoni di stucco che non possono stare alla pari con uno studioso che come una tarma di vecchie pergamene. Il Papa, ma il Papa non è attrezzato. Fa capo a quelli che pretendono consigliarlo, o meglio imporsi a lui. E la sua infallibilità, dicono essi, è stata ceduta ad essi. Il Papa può ricevere, questo sì. Può passare in sedia gestatoria, questo è consentito. Può firmare come firma un re costituzionale, tipo re Travicello, ma non può ardire di agire con la sublime e divina potenza che ha. Chi lo lega? Con le cordicelle dell'umana prudenza, chi gli mette il bavaglio col batuffolo cloroformizzante dell'attesa di un momento opportuno, chi lo spaventa e chi gli mostra tutto roseo ed egli geme tra l'incudine dell'impietà ed il martello dei suoi eleganti sopraffattori. A questi scellerati che tentano paralizzare l'azione del Cristo nella Chiesa fa spavento il male? Il male, l'errore, l'eresia sono per essi degni di ossequio deferente. Quello di cui temono e contro cui insorgono con tutte le armi sono le iniziative dei buoni, le piccole lampade della devozione e dell'amore che ancora si accendono qua e là nella Chiesa. Le piaghe di Cristo, ma sono una novità degradante. Il crocifisso è riguardato dal nazismo come indegno di un popolo forte e noi lo faremo piagato? Per carità, rideranno di noi. Niente piaghe. Domandare perdono e misericordia? Con questo spirito di albagia che c'è? Ma no, è un urto che può cagionare una reazione. È illecito perciò domandare perdono e misericordia in tanta ascensione di spiriti. Domandare che siano sanate le nostre piaghe. Ma non siamo mica lebrosi noi. È necessario tenere sulla razza, per carità, e presentare le nostre piaghe come gioielli. Non venerate troppo Maria, perché si urtano i protestanti. Via i quadri, via le immagini sacre. Basta l'opera d'arte, che tutti vedono per ammirare il braccio ben disegnato, la gamba emergente dal velo, il torso michelangiolesco, eccetera, eccetera. E che a nessuno dà il fastidio di una interna compunzione. Miracoli, per carità, ci ridono in faccia i miscredenti. È comparso il diavolo, ma non lo dite, che al diavolo non ci credono neanche le donnette. Ammantatevi di serietà, andate innanzi a Dio, senza urtare e senza Dio. Pensate che è incivile mostrarsi devoti, eccetera, eccetera. La scrittura? Sì, diciamo pure che è il libro divino, tanto per non fare brutta figura, ma cominciamo a fare su di essa la tavola dei numeri primi. Questo è apocrifo, questo è corrotto, questo è interpolato, questo è umano, questo è egiziano, questo è siriaco, questo non si spiega soprannaturalmente, questo è leggenda. E del libro divino rimane solo la fodera, poiché ad una le sue pagine vengono arse. Noi vi accenniamo appena di passaggio, ma lo stato del mondo che ha spento, affievolito la luce di Gesù Cristo è assai più desolante. E la Chiesa geme lacrimando ed implorando nella sua liturgia dal Signore la vita. La liturgia è l'unico campo vergine non ancora devastato, ma è un campo chiuso alla massa del mondo, che ne ignora perfino l'esistenza. Bisogna pregare, pregare che di nuovo risplenda la luce di Gesù Cristo e che le tenebre siano fugate dal suo trionfante fulgore. Conoscerete la verità, disse Gesù, e la verità vi farà liberi. Ecco, noi siamo schiavi, non lo siamo stati mai come ora. Eclissatasi la luce della verità, si sono subito forgiate le catene della schiavitù più degradante. L'uomo non rappresenta più nulla. È asservito allo Stato. Gli errori più banali in questo campo l'hanno ridotto un automa o dove i principi funesti hanno avuto la piena applicazione un animale qualunque come in Russia, in Germania e altrove. Naturalmente un animale bardato di grandezza e di orgoglio nazionale che è la grandezza ed il tornaconto di pochi facinorosi. Anche i giudei si ribellarono alla libertà che voleva loro dare Gesù in nome della razza. Noi siamo della stirpe di Abramo, dissero, e non abbiamo mai servito nessuno. Le nazioni apostate ripetono lo stesso, noi siamo della stirpe ariana, noi siamo i discendenti di Thor, noi siamo della stirpe latina, eccetera, eccetera. E servono fino alla schiavitù, ma soprattutto servono al peccato. Secondo la parola di Gesù, chiunque fa il peccato è servo del peccato. È terribile questa schiavitù che ci discaccia dalla casa del Padre Celeste e ci fa preda di Satana. Si è schiavi dell'orgoglio e l'orgoglio ci domina fino a renderci alla mercé di chi vuole comandarci. Si è schiavi del denaro che tiranneggia la vita. Si è schiavi, abbruttiti schiavi dei sensi che degradano l'uomo al di sotto dei bruti. Si è schiavi dell'ira, dell'odio, della vendetta elevata a canone della convivenza umana. Si pensa solo al proprio benessere, al guadagno, al cibo, alla bevanda, al vizio, a scapito degli altri. Si tiranneggia la stampa con la menzogna. Si opprimono le leggi con l'arbitrio e la violenza, senza la più piccola considerazione di bontà o di carità, e si geme, sospirando solo alla pace del sepolcro. Siamo fedeli a Gesù, teniamoci stretti alla croce, sospiriamo alla libertà vera che ci viene da Lui, aboriamo tutto quello che contrasta con la Sua parola e siamo gelosi della nostra fede. Venga il tuo regno, Gesù. Questo solo sospiriamo con la Chiesa, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, d'amore e di pace. Amen.
Amen. È una bomba questa, veramente, meraviglioso, veramente. Ha aperto veramente i riflettori sulla situazione mondiale, dentro le famiglie, dentro la famiglia religiosa, dentro la Chiesa. Comunque, ringraziamo il Signore che ci ha mandato questa anima benedetta di Don Dolindo, speriamo che lo facciano santo perché lo merita. Qui magari rischia che facciamo santo qualcuno che non lo merita e quelli che lo meritano non sbucano fuori dagli scaffali. Vabbè. Allora, questa puntata, ecco, che avete sentito che è molto tosta, direi, ecco, per chi non l'ha potuta ascoltare questa mattina, la troverete questa sera in Stella Mattutina, per cui c'è anche sta grazia, vero, che potete riascoltare, possiamo riascoltarcela, perché è così densa che ci vuole tempo, ecco, deve entrare in vena, bisogna, diciamo, farla entrare un po' alla volta e ricordarsela, però non sovrapponete cose che nascondono poi la verità, non vi riempite di cose inutili, pensate alle cose di lassù, cerchiamo le cose di lassù, proteggiamo questi beni, ecco, continuiamo a ruminarli, se si può dire, ecco, ma perché qui c'è la sapienza di Dio, fuori di qua c'è la stoltezza umana. Bene, Anna, ringrazio te, ringrazio la regia, ringrazio il Signore, ringrazio Don Dolindo, ringrazio lo Spirito Santo, ringrazio il cielo tutto, ecco, sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Ecco, certo, bene. Santa giornata a tutti e pensiamo alle cose di lassù, perché fate un giro al cimitero, là dentro finiremo, se abbiamo la grazia, non sa mica dove moriremo, però quelli là di cose di questo mondo non gliene importa più niente, quelli che stanno sottoterra. Dice, sapeste, se potessimo tornare indietro, ci mangeremo la Bibbia, nel senso che la divoreremo, è vero, staremo a tanta di quella preghiera e tante di quelle confessioni e tante di quelle lacrime per evitare tutte le sofferenze che stiamo patendo a causa della nostra stoltezza. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria.